Allora, eravamo al capitolo 30, prendiamo il capitolo 30, e sono 29 e 31, sono tre capitoli in cui Giobbe parla di attore unico sulla scena, mentre al capitolo 29, l'abbiamo visto l'altra volta, e mi viene sempre da dire al canto 29esimo, al capitolo 29 lui rievoca il tempo della sua felicità, il tempo del successo, del riconoscimento. Ora invece qui descrive la fatica di questi giorni. Noi leggeremo questo capitolo, lo introdurrò volta per volta, poi eventualmente lo ricommentiamo, perché insomma è bene ascoltarlo questo testo. Fra l'altro c'è una bellissima tesi su Giobbe, la morale sociale, la teologia della morale sociale nel libro di Giobbe, però insomma esula un po' dal nostro oggetto formale di ricerca, che è il tema Dio essenzialmente. Quindi, però è molto interessante lo studio del povero, la condizione del povero in Israele in quest'ottica del libro di Giobbe. Dunque questo capitolo 30 quindi descrive l'ora difficile che sta vivendo questo povero uomo, e in contrasto, nettamente in contrasto con quello di prima. Ora invece, ora desidero, ecco, questa parola torna, ora invece, ma ora in ebraico letteralmente. Quindi c'è un contrasto del povero Giobbe, sbeffeggiato e schernito perfino dagli uomini più miseri e disprezzati. Leggiamolo. Ora invece si burlano di me individui più giovani di me, ai cui padri mi sarei rifiutato di lasciare i cani del mio gregge, le cui braccia non mi sarebbero servite, mancanti di forze come erano. Vagavano emaciati da fame e miseria, brucando la steppa, e di notte nel deserto desolato, scerpendo per delle vigne, perché mi schiante, perché mi scerpe, tredicesimo canto dell'inferno, per delle vigne, scerpendo, malva negli sterpeti, alimentandosi con barbe di ginestra, banditi dai centri abitati, con urla, come ladri, abitando tra burroni spaventosi, in spelonche e caverne, ululando fra gli sterpeti, serrandosi sotto gli arbusti. Vili canaglie, razza infame, scacciata dal paese a frustate. Ricordate come prima Giobbe parlava dei poveri, eh? Allora, qualche parola di commento. Se nel passato i giovani si facevano da parte quando passava Giobbe, ora sono i primi a manifestare il loro scherno nei suoi riguardi, in senso dispregiativo. Giobbe accosta i loro padri ai cani che sorvegliavano il suo gregge. Cani, sapete, un animale impuro. Giobbe si sente posto al di sotto degli uomini più spregevoli della società, individui che non potrebbero essere di nessuna utilità, privati di ogni possibilità di contribuire in modo costruttivo al benessere della collettività. Io penso che nessuno di noi abbia fatto questa esperienza terribile del degrado. Io penso, per esempio, in questo momento a tutta quella gente che ha perso il lavoro, si è forzata in famiglia, ha perso la casa, cacciati dai figlioli, si trovano alla disperazione. E Giobbe, abituato a guardare le cose dall'alto, pur con amabilità e rispetto, si trova cacciato in questa geenna. E quindi questo si va avanti, ciao Andrea, presentando questo gruppo di persone messe ai margini della comunità, vagabondi senza diritti e senza dignità, che vagavano nelle regioni desertiche sopravvivendo per mezzo di espedienti. Ci sono queste situazioni, ci sono state. Quando si aprì la cortina di ferro, i primi polacchi, insomma, nel primo mondo, c'era questa cosa. Giobbe, per effetto della sua ripugnante malattia, con ogni probabilità si sente a condividere il loro stato di segregazione e di miseria, subendo un'umiliazione ancora maggiore. Guarda come sono capitato, come sono sceso in basso. Io sono lì, loro mi riconoscono. Ah, lui è quello. 9:15, ancora su questa linea. Ora invece mi danno la baia, mi prendono in giro, mi insultano. Sono il tema delle loro burla. Mi aborriscono, si allontanano da me, perfino ardiscono sputarmi in faccia. Dio ha allentato la mia corda e mi ha umiliato. Cioè, se uno ha un arco, se la corda è tesa, quando spara la freccia arriva. Qui invece mi ha impedito in qualche modo una linea difensiva. Dio ha allentato la mia corda e mi ha umiliato. Ed essi si sfrenano contro di me. Alla mia destra si alza una canaglia che spiana sentieri per terminare. Potete mica chiudere le pagine, se no disturbiamo a quelli che stanno fuori. Demoliscono il mio sentiero, cospirano a mia rovina e nessuno li trattiene. Irrompono da una breccia ampia, a valanga, come burrasca. Si volgono contro di me i terrori, si dissipa come vento la mia dignità e dilegua come nube la mia fortuna. Due parole, perché leggo questo e poi qua c'è lo studio teologico sotto, prendiamo anche quello. Il tema è lo sdegno, la denigrazione, fino ad arrivare proprio alle forme estreme. Ardiscono sputarmi in faccia. E improvvisamente il soggetto, Dio ha allentato la mia corda, però vorrei vedere se c'è il testo Dio in ebraico. No, vedi? Non c'è. C'è comunque un passaggio dal plurale al singolare, che nel testo ebraico non c'è, ce l'ho qui davanti, il versetto 11. C'è il verbo perché allentato, non c'è nessun appellativo di, quindi, però si intende che è lui, no? Come se dire qualcuno ha allentato, io lo so chi è, ed essi si sfrenano contro di me. Giuseppe. Va bene, quindi sempre questa situazione. L'ultimo brano è direttamente applicato a Dio. Ora desidero sfogarmi. Mi attanagliano giorni infausti. La notte mi penetra fin nelle ossa. poiché non dormono le piaghe che mi rodono. Piaghe. Lui m'afferra con violenza per la veste e m'assoggetta con la collatura della tunica, mi prende, mi inchioda, mi getta nel fango e mi confondo con la polvere e la cenere. Ti chiedo aiuto, ma tu non ci fai caso. Persisto e mi fissi contro lo sguardo. Sei diventato mio carnefice. Mi attacchi col tuo braccio nerboruto. Mi fai levare in alto, sospeso, e cavalcare, e mi sbatti nell'uragano. So che mi hai votato alla morte, dove si dan la posta tutti i viventi. Il tema della morte affiora continuamente. Quando, in fondo, sta bene, combatte nel vigore, è pronto anche ad accettare la morte. Quando siamo a questi livelli e la morte davvero si avvicina, rappresenta l'ultima definitiva condanna. Non c'è l'onore. Prima poteva essere un morire con onore. Quasi provocava Dio, no? Ammazzami, ammazzami. Ora è tutto squallido. Si è tutto capovolto. La sproporzione fra la grandezza di Dio e la debolezza di Giobbe. So che mi hai votato alla morte, dove si dà la posta a tutti i viventi. Lamento conclusivo di Giobbe. Non protende uno la mano nella disgrazia e non grida aiuto nella sventura? Quando uno protende la mano, aiuto, aiuto. Non piansi forte con l'oppresso? Non ebbi forse compassione del povero? Ma a vedere come sta Laura, Daniela, a vedere. Non piansi forse con l'oppresso? Non ebbi forse compassione del povero? Aspettavo felicità, mi venne disgrazia. Attendevo luce, mi venne oscurità. Mi ribollono le viscere e non si placano. Giorni infausti mi si fanno incontro. Cammino rabbuiato, lontano dal sole. Nell'assemblea mi alzo per chiedere aiuto. Sono divenuto fratello degli sciacalli e compagno degli struzzi. La mia pelle s'annerisce e mi si stacca. Le mie ossa bruciano di febbre. La mia cetra è in lutto e il mio flauto accompagna il lamento. Io provo a chiedermi, insomma, l'abbiamo capito, ecco, insomma, mi pare che sia abbastanza evidente, gli sciacalli, gli struzzi gli fanno compagnia, la disfacimento totale. Che senso può avere per noi questa ricorrente insistenza sulla condizione di Giobbe, rappresentata in maniera così efficace, cioè universale, perché la poesia è efficace quando rende un'idea attraverso un simbolo universalmente risonante dentro l'ascoltatore. Mi domando che cos'è, perché questo, che senso può avere per noi questo ritorno E secondo me dovremmo per un momento liberarci dalla fretta di una soluzione teologica per quasi come glissare questa lordura che passando ci insacchera, magari perfino ci attacca la puzza che si porta addosso, per stabilire una sorta di contatto o di risonanza spirituale con i disgraziati, i miserabili che vivono così. Mi domando perché c'è tutta questa insistenza, e proprio alla luce di quella tesi che vi dicevo prima, una tesi in francese di un africano. Proprio perché il senso della solidarietà, della sensibilità con chi è ridotto in queste condizioni, da una parte diventa educazione, preparazione a incontrare il Signore. Dall'altra diventa espressione dell'incontro avvenuto. Poi quello si diceva stasera, no? Le prime settimane della Quaresima, invitandoti alla duttilità nel carattere, nelle reazioni, nel modo di fare, ti preparano ad avere la grande duttilità, che è conversione, resa e consegna nelle mani dell'Altissimo. E credo sia pedagogicamente molto, molto bello, educativo, profondamente educativo, una discussione teologica con la puzza che ti arriva al naso e ti fa schifo, perché significa sentire tutta la pesantezza, il bisogno, la difficoltà, lo scandalo, la provocazione che questo mondo genera nei confronti di ragionamenti disinfettati sul Padre Eterno, fatti nei salotti tra Satana e Dio in cielo o magari in altri ambienti raffinati. Vorrei dare la parola al mio amico Jean Lebec, un carmelitano francese che da una vita studia queste cose e che ci accompagna a una lettura di carattere un po' più letterario, estetico. L'ultima contestazione comincia al capitolo 30, che poi sarà invece al capitolo 31, aperta ribellione. Un lungo lamento ritmato ai versi 1, 9 e 16 dal Maura, Maura. Si accumulano immagini di desolazione, si apostrofano gli uomini incapaci di rispettare la sofferenza di chi la vive come te, vili canaglie, razza infame, scacciata dal paese, mi fanno la baia, sono il tema della loro burla, mi aborriscono, si allontanano da me. Che schifo di mondo, ragazzi. Ma dietro questi nemici che scatenano contro di lui sentieri per sterminarlo, Giobbe intuisce l'accanimento di Dio e lo mette in causa alla terza persona, ai versi 20-23, come abbiamo visto prima. Ti chiedo aiuto, ma tu non ci fai caso, eccetera, eccetera. Un solo passaggio al versetto 25 fa allusione al passato morale di Giobbe, quando dice «Non piansi forse con l'oppresso, non ebbi forse compassione del povero», anticipa la requisitoria contro Dio che tiene al capitolo seguente in base alla rettitudine della sua moralità. Speravo la gioia e invece è venuto il dolore. Ho aspettato felicità, mi venne disgrazia. Attendevo luce, mi venne oscurità. Probabilmente senza arrivare a estremi, insomma, anche fra noi, no? Ci può essere questo elemento. E allora ci sentiamo interpretati, capiti. Si può star male. Si può star male anche senza avere una causa precisa, certo, senza pensare che è il Signore che mi schiaccia, ci mancherebbe, però avvertendo la fatica, chiedendo aiuto e magari, al contrario di quello che successe a Giobbe, riconoscendo quando ci arriva l'aiuto. Allora, qual è il senso di questo elenco così negativo? Questo mi sembra molto importante. Questa descrizione estremamente dura dei poveri, dei baraccati, dei disgraziati, insomma, fa pensare, crea problema. Che posto ha, che senso ha questa descrizione così trucida del povero, quando altrove, per esempio al capitolo 24, Giobbe si era espresso in ben altro modo. Mi permetto di ricordarvelo. Si tratta, qui sono i cattivi che, contro i poveri e i piccoli. I malvagi spostano i confini, rubano greggi e le pasturano, prendono l'asino dell'orfano, pignorano il buio alla vedova, scacciano per strada i poveri e gli indigenti devono nascondersi. Ci sono i cattivi che fanno del male ai deboli che Giobbe compiange. Ora questi compianti sono diventati i suoi nemici. Vediamo. Nel contesto del capitolo 24, quello di prima, la miseria dei poveri è un rimprovero al Signore, il quale non si è mosso. E Giobbe allora si identifica con queste persone. Davanti a Dio diventa il loro portavoce. Se invece prendiamo questo testo, capitolo 30, senza annacquarlo, è chiaro che Giobbe rivolge su questi poveracci tutto il disprezzo di cui è capace. Dal capitolo 24 al capitolo 30, lo sguardo sui poveri, a dir poco, manifesta una certa ambivalenza. Quando lui si sente come i poveri, vittima dell'ingiustizia, con loro Giobbe spontaneamente sposa la loro causa. Ma quando i disgraziati stessi si ritorcono contro di lui, il loro ex loro capo, ex loro signore, per farsene beffe della sua miseria, egli diventa aggressivo. Come si rivolta contro Dio diventato crudele che le perseguita allo stesso modo. Sei diventato mio carnefice. È proprio, cioè, l'uomo logorato dalla sofferenza perde le coordinate dei suoi valori. E allora, se qualche volta ti capita, non meravigliarti. Può capitare. Accetta una parola di consolazione. Che una tale svolta, anche passeggera, annebbia, inquina un po' la sua immagine di uomo generoso, è evidente. Ma ciò che l'eroe perde in perfezione, l'uomo lo guadagna in autenticità. Non è un superuomo. Perché bisognerebbe che Giobbe turbato nel profondo, scosso nel profondo da questo schianto di Dio, non sia anche lui stesso schiantato nel rapporto con gli altri? E così possiamo passare al capitolo 31. Io vi chiedo scusa, ma vorrei andare, se alle 8 avete da andare via, andate via, ma se sa da prendere un quarto d'ora di più per finire bene questa cosa, io lo prenderei, almeno, ecco. Leggiamo il 31 e poi ce lo commentiamo con calma. Conclusi, qui è Giobbe che presenta la sua innocenza e chiude con la denuncia di Dio alla Procura della Repubblica. Conclusi un patto coi miei occhi di non fissare mai una ragazza. E invece, quale sorte riserva Dio dal cielo? Quale eredità l'Onnipotente dall'alto? Non riserva forse la disgrazia per il criminale e la rovina per i malfattori? Non vede dunque i miei sentieri? Non mi conta i passi? Ho forse camminato con la menzogna? Sono forse corsi i miei piedi dietro la falsità? Cioè, non è forse Dio quello che punisce i cattivi e i malfattori? E me non mi ha visto come sono? E perché mi ha macinato così? Ho forse camminato con la menzogna? Sono forse corsi i miei piedi dietro la falsità? Mi pesi pure Dio su una bilancia esatta e proverà la mia onestà. Se ho deviato i miei passi dalla via, seguendo i capricci degli occhi, o se ho attaccato qualcosa alle mie mani, se, ora comincia il se, il giuramento, mi pigliasse un accidente, se... Mi fesi Dio pure su una bilancia esatta e proverà la mia onestà. Se ho deviato i miei passi dalla via, seguendo i capricci degli occhi, o se ho attaccato qualcosa alle mie mani, sia un altro a mangiare il frutto della mia semina e siano sradicati i miei germogli. Se mi sono lasciato sedurre da donna, qui sta giurando e sfidando Dio, eh? Se mi sono lasciato sedurre da donna e ho spiato alla porta del vicino, mia moglie macini per uno straniero e altri giacciano con lei. Abbastanza chiaro. Questa infatti è un'infamia, un delitto da deferire ai giudici, fuoco di divora fino al profondo della parità. Se ho calpestato il diritto al mio schiavo o schiava, oh, Giobbe riconosce che anche gli schiavi hanno diritto, hanno diritti. Quando erano in causa con me, che farei quando Dio si alzerà in giudizio? Che risponderei quando mi interrogherà? Chi mi plasmò nell'utero non fece anche lui? Il mio schiavo e la mia schiava? Non è lo stesso chi ci formò nel seno? Io ben sapendo che siamo tutti fratelli, perché tutti i tuoi figli e le tue creature, mi sono comportato così. Dalla mia infanzia come un padre mi allevò e dal grembo materno mi guidò. Giuramento. Se ho negato al povero quanto bramava, se ho lasciato struggersi in pianto la vedova, se ho mangiato da solo il mio boccone, senza spartirlo con l'orfano, se ho visto un mendicante senza vestiti e il povero senza niente per coprirsi, e non mi hanno ringraziato le sue carni. Bello, mamma mia. Riscaldate col vello dei miei agnelli. Capite cosa vuol dire? Vuol dire che quando ho visto il povero nudo, ho riconosciuto la mia carne e ho ammazzato gli agnelli, ho fatto la lana, il vestito che potevo fare, gliel'ho messo addosso. Isaia 58. Qual è il digiuno che io bramo? Picchinare il collo? Fare riverenze? Tirare l'incenso? Non è forse introdurre in casa tua il povero, il senza tetto, dar da mangiare senza distogliere l'occhio da quelli della tua carne? Carne, è la tua carne. Siamo la stessa carne, perché siamo fondamentalmente fratelli. Ma allora, se ho alzato la mano contro l'innocente, quando contavo, non le offerte, contavo, ero qualcuno, insomma, col sostegno del tribunale, mi si stacchi la scapola dalla spalla e mi si sloghi il braccio. Invoca una sorta di legge del contrappasso. Giura che mi prenda a me quello che avrei potuto fare di male, non l'ho fatto. Se l'avessi fatto, prenda a me, ma sono sicuro che io non l'ho fatto. Poiché il terrore di Dio mi sgomenterebbe e la sua sublimità mi annienterebbe. Se la mia terra ha gridato contro di me o i suoi solchi hanno pianto insieme, se ho mangiato il suo prodotto senza pagarlo, soffocando i suoi braccianti, oh! Ragazzi, questo è morale sociale, eh? La mia terra produca spine invece di grano, al posto dell'orzo, zizzania. Lo giuro, qui siamo al vertice, non ho posto nell'oro la mia fiducia, né ho chiamato il metallo prezioso mia sicurezza. Tonino, che dici? Gagliardo, eh? Non mi compiacevo delle mie grandi ricchezze, della fortuna ammassata dalle mie mani. Guardando il sole risplendere o la luna errare lucente, qui c'è il leopardo dietro, non mi lasciai sedurre segretamente, né mai lanciai loro un bacio con la mano. Non fui mai catturato dalle superstizioni, dalle astrologie, dalle magie, dai sincretismi. Dice, ma noi si guarda con superficialità, no, figura, dai, una persona intelligente come può, ma il soldo, ma è il cedimento e il compromesso con la cultura dominante. Non mi rallegrai della disgrazia del mio nemico, né la sua sventura fu la mia gioia. Vi rendete conto che la liturgia cattolica non legge mai questi testi? Al popolo di Dio? Scusate, c'è poco da fare. È gravissimo. Reverendo, vi ricordate tanto, il colloquio fra il conte zio e il padre provinciale, ve lo ricordate? Dei promessi sposi, il conte zio, padre molto reverendo, reverendo padre, reverendo, annacquare. È chiaro che, però qui la gente trova veramente la sua verità, trova se stessa. Non si leggono mai. Lo giuro, quando gli uomini del mio accampamento dicevano magari ci lasciassero sfamare della sua carne, il forestiero non dovette dormire all'addiaccio, poiché io aprì le mie porte al viandante. Non ho occultato il mio delitto come Adamo, poi studieremo questo testo. Non ho celato nel petto la mia colpa, per timore del gridio della folla, per paura del disprezzo del mio clan, mai restavo chiuso in casa e ammutolito. Ed ecco che siamo arrivati. Magari avessi chi mi ascoltasse. Ecco qui la mia firma. Mi risponde l'Onnipotente. Lo denuncio alla Procura della Repubblica, che è lui. Il mio rivale scriva il suo allegato. La difesa presenti una controproposta. Me lo porterei all'omero e me lo cingerei come un diadema. Gli renderei conto dei miei passi e mi avvicinerei a lui come un principe. Fine dei discorsi di Giobbe. Io penso andiamo avanti ancora un po', va bene? Perché è a caldo. E allora qui vi leggo un po' di introduzione di Alonso, un po' di commento di questo e poi finalmente arriva Levecque a darci una parola chiara. Giuramento di innocenza. Siamo in pieno contesto giudiziale. Giobbe, dopo aver accusato il suo avversario, afferma la sua innocenza con un giuramento. Il giuramento ebraico è solito avere la forma di una principale e di una condizionata. Mi pigliasse un accidente, se Dio mi castighi, se ho commesso, eccetera, eccetera. Qui questo è chiaro, l'abbiamo visto anche noi. La gravità del giuramento. Dio è garante dei giuramenti che si fanno in suo nome. Giurare è invocare il nome del Signore sulla verità, la realtà di un fatto. Giurare con verità per il Signore è un atto di culto. Il nome che uno invoca nel giuramento determina la sua religione o confessione. Giurare per qualcosa di falso è voler consolidare, associare con il nome di Dio ciò che non ha essere né consistenza, cioè la falsità, la vanità. È molto chiaro, molto molto chiaro stasera. È un peccato gravissimo contro il terzo comandamento. Qui c'è un salmo, riporta un salmo. Se Giobbe giurasse il falso, eccetera, lo si vediamo. Vediamo allora un po' di commento. Qui c'è il commento, parola per parola. Però io preferirei, per avere tempo, per farlo per bene, leggervi Levecque. Questo è più bello, è proprio è uno studio molto serio. Ecco, sono diverse paginette. Però è interessante, ovviamente l'ho prestudiato, quindi vi leggo solo le cose che vale la pena leggere. Avvicinandosi al capitolo 31, lasciamoci prima di tutto guidare dagli strumenti dell'analisi letteraria. Il ricordo, la memoria sviluppata in questo capitolo 31 di innocenza, non è il prolungamento di quella del capitolo 29, perché questa non si sviluppa sull'asse della felicità, l'era della mia felicità, ma a livello dell'integrità morale. Da un capo all'altro dei 40 versetti, Giobbe rivendica la sua innocenza, poiché egli sa di essere, proclama almeno, di essere senza rimprovero, può reclamare, pretendere udienza al suo giudice con la certezza che la sua causa trionferà. Disse il contadino prussiano, ci sarà pure un giudice a Berlino. E ovviamente tornò a casa col cetriolo. Già a due riprese Giobbe si è presentato davanti a Dio con la coscienza della sua integrità. Prendiamo 13:19, perché il testo bisogna sempre onorarlo. Vediamo quando Giobbe ha parlato di sé in termini di giustizia morale, è qui, al capitolo 13. 13-19. Oh, eccolo qui. Fate silenzio che voglio parlare io, mi accada quel che accada. Arrischierò tutto, mi giocherò la vita, diceva prima. Se anche volesse uccidermi, l'aspetterò, pur di difendermi in sua presenza. Questo sarebbe già la mia salvezza. Ascoltate attentamente le mie parole, prestate ascolto al mio discorso, ho preparato la mia difesa, so di essere innocente. C'è qualcuno che vuole disputare? E qui, ecco, l'abbiamo sentito. Poi c'è invece 23:2-12. Di nuovo, il testo, intertestualità, come dicono i moderni. Anche oggi mi lamento e mi ribello, perché la sua mano aggrava i miei gemiti. Magari sapessi come incontrarlo, come giungere al suo tribunale. Esporrei davanti a lui la mia causa, con la bocca colma di argomenti, saprei con che parole mi risponde e comprenderei ciò che mi dice. Litigherà con me ostentando la sua forza? No, piuttosto dovrebbe ascoltarmi. Allora discuterei con lui lealmente e vincerei definitivamente la mia causa. Bellissimo. Lui dice che c'è dietro l'ingiustizia, c'è tutta la condizione umana rappresentata nelle sue varie sfaccettature di disgrazia possibile. Vabbè, qui c'è gli sfruttamenti, eccetera, eccetera. Ecco qui. Qui ci sono un elenco dei peccati, questo è interessante, questa cosa. Questa sfida di Giobbe a Dio, si presenta sotto la forma di un lungo giuramento che segue lo schema di un esame di coscienza. 14 colpe sono elencate. Il desiderio carnale, la falsità e l'inganno, la cupidigia delle ricchezze, l'adulterio, il disprezzo del diritto dei servitori, il rifiuto di dare da mangiare agli affamati e alle vedove, il rifiuto di vestire gli ignudi, l'abuso di prestigio a danno degli orfani, la fiducia nelle ricchezze, il culto reso agli astri, eccetera, eccetera. Qui ognuna di queste colpe evocate costituisce l'oggetto di un giuramento di discolpa. E l'abbiamo visto come mi succede a questo e peggio. Le procedure giudiziarie, qui spiega, ecco qui è interessante, nei giuramenti di discolpa, quindi uno quando giura di essere innocente, l'accusato di solito si guarda bene dal dire ad alta voce l'automaledizione condizionale, anche quando si sente sicuro di sé. E quindi nel mondo antico, quando uno faceva un giuramento e diceva mi pigliasse un accidente, non lo diceva. Diceva, se io ho rubato al povero, capiti anche a me questo di peggio. Ma perché? Perché come se in materia di maledizioni le parole da sole fossero già pericolose. Questo grida invece. Giobbe rompe il tabù. Non si lascia fermare dal potere quasi magico delle parole che rammentano. Non lo dico nemmeno, porta male. Eccolo. Lui sfida questo luogo comune, infrange il tabù. Avanti. Buonasera Hilda, qui siamo i poveri del Signore intorno alla parola. Ecco, no, noi siamo i poveri del Signore. Nel contesto del Medio Oriente antico, questo coraggio costituisce una prova difficilmente confutabile della sua innocenza. Secondo, nella maledizione condizionata mi prendessi in accidente se il corpo o le membra dell'uomo sono spesso implicate per prime, e qui viene parlato di tutte le parti del corpo. Si può osservare, mamma mia, si può osservare prima di tutto che l'esame al quale Giobbe sottomette la sua vita morale è molto più dettagliato di quanto hanno dei rimproveri che gli sono stati fatti durante tutto, o riportati come essergli stati fatti durante tutto il poema. All'inizio del libro sono tutte cose molto indirette, bisogna aspettare il capitolo 22 perché Elifas comincia a menare su Giobbe, ma ecco, non troviamo prima di tutto grandi accuse nei primi capitoli respinti da lui. Lui, diciamo, li respinge in blocco, ma non c'è una dialettica. Allora cerchiamo di vedere alcune considerazioni. Primo, la maggior parte degli elementi che costituiscono l'esame di coscienza di Giobbe sono nuovi rispetto allo schema del Decalogo. Lui fa un esame di coscienza più severo del Decalogo. I soli elementi comuni sono la cupidigia, non desiderare la donna ad altri, non desiderare la roba ad altri, l'esclusione del culto resi agli dèi o magari della menzogna detta in tribunale. Ma anche in questi, fa osservare l'autore, Giobbe è più dettagliato di quanto lo sia l'Esodo o il Deuteronomio che riportano i comandamenti. Quindi un po' è molto interessante la severità, in particolare la morale sociale si presenta integra e realizza la morale dei profeti in chiave ancora più sapienziale. Raramente nella Bibbia le condizioni sociali e i riflessi antisociali dell'indifferenza, perché lui non si discolpa soltanto dicendo non ho fatto del male, ma dicendo non ho fatto finta di non vedere il povero, non ho fatto finta di non accorgermi dell'ignudo, non ho fatto finta di essere distratto sull'affamato. No. Dice anche questo, cioè presenta una morale sociale dove il comandamento non rubare non è solo non mettere in tasca gli italiani, come diceva il nostro, ma è non interessarsi adeguatamente del bisogno del povero. L'iniziativa positiva in questo campo. Questo è molto bello. Secondo, un'altra costante ancora più inattesa. Nell'elenco dell'esame di coscienza, Giobbe non fa una lista giuridica, ma sempre sotto l'atto esteriore ricerca la motivazione. Nella condotta, anche apparentemente talvolta irreprensibile, non ha paura di grattare l'intenzione che deforma l'atto morale. Guardate, questo è bellissimo, cioè la morale di Giobbe, anche questa è parola di Dio, capito? La morale di Giobbe non è una morale, non mi sono spogliato fin qui, non ho toccato fin qui, non ho fatto qui, non ho rubato, sono arrivato alla messa prima che si scoprisse il calice, per dire i peccati di una volta, no? Ecco. Invece è proprio la ricerca. Giobbe dice non solo che si sente innocente dall'aver commesso dei crimini, ma anche si sente perfettamente consapevole di averlo fatto in base a delle motivazioni di valore o di relazione, più che di rigido giuridicismo o codice penale. E qui porta degli esempi, ma l'abbiamo visti, ormai il testo lo conosciamo. Ora rimane da domandarci in che modo questa morale di Giobbe se la gioca con Dio. Nella parte dialogata, benché il dibattito porti immediatamente sulla colpevolezza reale di Giobbe, il problema fondamentale si pone, parte dialogata vuol dire gli amici, si pone a livello di una teologia della retribuzione. Il vero combattimento è quello dell'esperienza contro la teoria, della vita contro il sistema. Se Giobbe, nel dialoghi con i cosiddetti saggi, può tenersi su una linea di rifiuto globale, al momento in cui va a lanciare a Dio la sua ultima sfida, ritiene necessario tentare una discolpa, una ripulitura, un mostrare ripulita la coscienza in maniera dettagliata e completa. Quando si presenta a Dio, ci vuole presentare in totale autenticità. Non con gli altri gioca anche la dialettica. La parola può prendere il posto del fatto, coprire il fatto o cambiare le carte in tavola. Con Dio non si scherza. È per esempio questo desiderio di esaustività che è simbolizzato qui dal numero 14, 7 più 7. Come avviene in Coelete 3, 2, 8, le 14 antitesi della condizione umana. C'è un tempo per, un tempo per, un tempo per, un tempo per, 14. Giobbe, che la sua integrità morale è messa in discussione non soltanto dalle accuse e dalle presupposti dei tre amici, ma ancora soprattutto dal semplice fatto che lui sta nella prova. Lui sa che intorno a lui la gente pensa che dal momento che è nella prova ha torto, perché funziona così. Perché su questo punto Giobbe rimane schiavo della teoria che contesta e anche lui interpreta le sue sofferenze come un castigo venuto da Dio. Ecco qui comincia l'attenzione di vedere Giobbe bravo, ma ci può essere di più. Anche tu te la rifai con Dio per le cose che ti capitano e ti lamenti perché tu, pur essendo buono, sei stato menato così duramente da Dio. Ma allora anche tu ami Dio se ti tratta bene. Allora non è vero che tu ami Dio per amore. Perché se nel momento in cui ti colpisce una disgrazia, dai la colpa a Dio e ti scusi di peccati che non hai fatto perché ritieni che Dio punisce peccati che non esistono, ma comunque punisce dei presunti peccati, amico Giobbe, allora o l'uno o l'altra, ami Dio perché lo ami o ami Dio finché ti serve? Non so se mi spiego. Prego, prego, Rita. Cioè, anche tu, stai attento, ricadi in quella teoria. Sarai il dolore che hai, ma nel momento in cui, con tutta la forza trascinante ed edificante per noi poveri mediocri, tu metti Dio sotto processo, vuol dire che anche tu ti aspetti da Dio il riconoscimento della tua innocenza e quindi la sospensione delle pene. Ma non l'hai capito che le pene non c'entrano nulla con Dio direttamente o con la punizione dei castighi o con il premio delle virtù, ingegnere? Questa cosa strabiliante. Quando Giobbe sta per descrivere la sua condotta morale di un tempo, ai giorni in cui il Signore lo custodiva o era con lui, l'amicizia di Dio e l'amicizia per Dio, sulle quali ha insistito all'inizio del capitolo 29, sembrano non entrare per niente nelle sue motivazioni di allora. Quando invece esamina il passato in funzione dei criteri della sua esperienza di oggi, allora Giobbe, angosciato, spara nel mazzo. Prima si teneva, quando in fondo, come una morale così fine come quella di Giobbe può rimanere una morale della paura, non si può eludere questa questione. Questo modo di discolparsi, che riporta inevitabilmente, dopo ogni ricordo della sua innocenza, il ricordo di un Dio unicamente potente e vendicatore. Il presente negativizza il passato e l'esperienza vissuta dell'abbandono cancella la coscienza di tutti i ricordi di amicizia. Capito? Quando tutto sommato, finché aveva un po' di fiato addosso, ci stava e faceva anche predicozzi. Quando non ne può più, non ne può più. Prendiamoci un po' di consolazione. Se anche Giobbe è scusato, quando non ne possiamo più, non ne possiamo più. Ecco. Questo capitolo 31 ci mette davanti a un doppio paradosso. Da una parte, sullo sfondo, una società dove la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, custodisce tutta la sua forza, mantiene tutta la sua forza, la morale di Giobbe si distacca da questa morale del taglione per una lucidità e una delicatezza inattese. E d'altra parte, alla colmo di un cammino morale eccezionale, Giobbe, anche lui purtroppo, sembra aver dimenticato tutti i tratti di un Dio di tenerezza. Sta tanto male che vede solo di tenerezza. Cioè, quando comincia a star male o quando sprofonda, Dio è solo cattivo. È la tensione di questi paradossi, aggiunta a quello dei dialoghi, che fa scoppiare bruscamente come un fulmine la sfida dei versi 35-37. Ecco la mia firma, mi risponda l'Onnipotente, eccetera. Apparentemente, rovistando il suo passato, Giobbe ha realizzato ciò che i suoi visitatori aspettavano da lui come segno della conversione. In realtà la negazione ha seguito passo passo l'esame di coscienza e la discolpa intrapresa da Giobbe è andata in senso opposto a uno stile penitenziale. La negazione ha seguito l'esame di coscienza, d'accordo, cioè non ho fatto nulla di male, e la discolpa intrapresa da Giobbe è andata contro un'attitudine penitenziale. Ovvero, e qui vi dicevo l'altra volta, datemi qualche minuto perché è troppo bello andare avanti, concludere questa, siamo alla fine, c'è giusto una paginetta piccola. Ecco, nella ricerca di Dio servono solo attitudini razionali o anche attitudini esistenziali, o non si presuppone a priori, visto il dislivello creatura-creatore, un atteggiamento a priori, a prescindere, penitenziale? Cioè, con Dio è lecito discutere da pari a pari, o mai dimenticare chi è Lui e chi sei tu? E questa è un'umiliazione per l'uomo? Domande, domande, domande. Noi siamo pagati, noi e Nevio siamo pagati per fare domande e suscitare domande. Questo è importante. E qui siamo, per ognuno dei suoi giuramenti ha cercato di rassicurarsi, a ritrovare davanti a Dio la sicurezza che sente di avere dentro di sé e la sua litania giustificativa lo ha rafforzato nella sua convinzione di essere inattaccabile da parte di Dio come lo è da parte degli uomini. Lo riprendiamo, però finiamo questa cosa. Quindi stiamo assistendo in questo momento a una distorsione della memoria. Anziché generare progressivamente in lui, come avviene nei Salmi, il rendimento di grazie, o almeno la serenità del povero, questo atteggiamento inaridisce Giobbe in un tentativo disperato di giustificarsi attraverso le opere. Grande. Non ce l'aspettavamo, capito? Ci ha preso proprio di spalle, no?
Conforme con lo strumento processuale che lui ha introdotto, cioè come memoria difensiva è perfetta e non ci e sarebbe incoerente un pentimento, una supplica.
A meno che il rapporto con Dio a priori non sia così. Di fatto, Gesù Cristo, quando presenta la sua scala di valori, un peccatore, un pubblicano in fondo al Tempio, perdonami perché sono un peccatore. Quello tornò a casa giustificato, a differenza dell'altro. Cioè, l'atteggiamento, io non, ora peccatore è una parola un po' rovinata da chi dice peccatore, ecco, ma non è questo, ma comunque sia, il senso è non dimenticare mai. Andiamo avanti. Questo minimo tutt'altro che scemo, le becca. La colpevolezza collocata male, assunta male e rigettata in blocco, ingessa Giobbe per un momento in un atteggiamento quasi ossessivo sulla sua propria immagine. E in questo modo risulta deformata anche l'immagine di Dio. La dismisura che si annunciava già nell'autocompiacimento del capitolo 29, e l'abbiamo notato, perché applicava a se stesso la luce del suo volto, la pioggia dell'autunno, che erano caratteristiche di Dio, qui si traduce in un rapporto di forza tra il giusto e Dio. Questo lungo ritorno di Giobbe sul suo passato di sforzi e di fedeltà, lungi da calmare, da rasserenare il suo stile, non fa che galvanizzare e rendere polemici quello che lui, in lui resta ancora di energia. Le sue negazioni si sono dissolte come nubi inquietanti e sotto l'apparenza di una discolpa in buona e dovuta forma, Giobbe è sul punto di vivere questa pericolosa cavalcata che ha rimproverato a Dio di imporgli. Fiero altrove, come fra gli uomini, come un re in mezzo alle sue truppe, Giobbe si corazza ora della sua integrità per avanzare come un principe davanti a Dio. È vero, eh? Versetto 37. Me lo porterei all'omero e il suo legato, la sua, gli renderei conto dei miei passi e mi avvicinerei a lui come un principe. mi avvicinerei a Dio come un principe. Io sono un giusto. Come ti permetti? Vi leggo l'ultimo, qui è proprio l'ultimo commento. Se ci tenessimo al contenuto manifesto di ciò che di questa sfida di Giobbe, tutto ci farebbe pensare a un orgoglio prometeico o almeno adamico. Ma il suo discorso in fondo nasconde una segreta speranza. Perché Giobbe una volta di più provoca Dio per raggiungerlo. E la sua fede ferita, impaziente, maldestra, conferisce alla sua collera tutta un'altra portata. Bello, sembra un padre che giudica un figlio, Lévesque. Al momento in cui riafferma fieramente la propria giustizia e sembra mettersi, riporre tutta la sua sicurezza in lui solo, egli si mette in marcia verso colui che detiene il giudizio, verso la giustizia che verrà da Dio. Certo, non c'è nessun segno di umiltà in questo aperto di Giobbe. E da questo punto di vista manca una componente essenziale alla sua verità davanti a Dio. Ma, collocata nel complesso di tutta l'opera, la fierezza di Giobbe non riposa, in ultima analisi, che sulla verità di Dio, che prima o poi dovrà venire fuori. Qui finiscono le parole di Giobbe. Le ha firmate col suo tau, con tutta la sua lealtà di uomo e di credente. Sono le parole di un grande sofferente, tempestose e degne, portatore del suo disagio, dei suoi furori, della sua esperienza paradossale. Sono le parole di un giusto? Solo Dio potrebbe dirlo, lui che conosce i sensi delle prove che manda, le prove, non i castighi. È stata la differenza, Prove, non castighi. E di fatto va a dire, sta per dirglielo, ma senza rinunciare ai paradossi che caratterizzano l'ingresso nel suo mistero, senza abbandonare la tempesta teofanica, che vedremo quando parla Dio, va a porre domande a sua volta all'uomo che lo ha messo in questione. E Yahweh rispose a Giobbe dal centro della tempesta. A questo punto Giobbe ha vinto la bambola, perché ha costretto Dio a rispondergli. È complesso, però è logico, è coerente e soprattutto è umano. E la prova ne sia che ci stiamo prendendo gusto. Alla fine di un pippone come questo, di un anno, ci stiamo prendendo gusto. Vuol dire che Mariuolo sì, ma profondo, direbbe Manzoni. Allora, noi ci rivediamo, se non sbaglio, martedì 29 aprile. Un giorno importante, Santa Caterina, un giorno molto, una grande santa. Quindi auguri a tutte le Caterine in vista. Carmelina, va bene.